Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè, nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Frontiera guardano passare i treni per Tosè.
I treni di Tosè, questo è un brano celeberrimo, naturalmente la voce era quella di Franco Battiato, e dietro diciamo l'ideazione di questo bellissimo brano abbiamo il nostro ospite dell'incontro di oggi, ovvero Saro Cosentino, che saluto. Buongiorno Saro e ben ritrovato alle T2, è un grande piacere poterti ospitare e poter parlare di musica ancora con te.
Buongiorno Claudio, è un piacere per me anche ovviamente.
Allora, ripercorriamo insieme la tua notevolissima carriera che ti ha portato a collaborare naturalmente oltre che con Franco Battiato con una quantità di musicisti sterminata. Sto parlando di nomi per esempio italiani del calibro di Giorgio Gaber, di Milva, di Ivano Fossati, di tanti altri, fino a Peter Gabriel addirittura, Peter Hamill e a tantissimi altri, no? Ma cominciamo proprio dal brano che abbiamo appena ascoltato, che appunto porta la tua firma. Tu hai cominciato, sei innanzitutto romano, no? di nascita, poi ti sei trasferito molto giovane a Milano, dove hai cominciato a muovere i primi passi all'interno del mondo della musica e dedicandoti al blues. Hai suonato per esempio con Fabio Treves, insomma, che è un vero veterano armonicista e cantante di blues. Dopodiché appunto c'è stato questo primo incontro con Franco Battiato e con l'interesse verso la musica elettronica. Ci puoi raccontare qualche cosa di quell'incontro?
Ma guarda, io come hai detto giustamente suonavo con Fabio Treves, a cui mando un abbraccio e un caro saluto, e come dire, mi ero un po' fermato sul limite di un italiano che suona blues, per molte ragioni che non sto qui a elencare, ma sono, immagino, facilmente comprensibili, insomma. E ho cominciato a interessarmi di musica elettronica, ho venduto due chitarre, ho comprato un sintetizzatore e ho contattato Battiato, che in quel campo con i dischi Fetus, Pollution, sulle corde di Arias, aveva fatto una serie di esperienze molto interessanti. Io l'ho contattato, lui aveva appena inciso, stava incidendo L'era del cinghiale bianco. E da lì diciamo, è nata un'amicizia prima di tutto, E poi è sfociato anche in una collaborazione che poi negli anni si è manifestata sotto varie forme, insomma, come produzione da parte sua nei miei confronti, da parte mia nei suoi confronti e su alcuni brani in cui abbiamo collaborato per la scrittura.
Certo. Saro, ci racconti qualcosa sulle modalità di lavoro di Franco Battiato, sul suo modo, se vogliamo, anche di gestire il suo aspetto creativo, che sappiamo bene essersi espresso in tantissimi ambiti diversi, no? Quindi dalle prime sperimentazioni elettroniche verso una forma di canzone, se vogliamo, più commerciale, ma sembra di altissima qualità, poi l'opera, il cinema, tantissime altre cose.
Beh, guarda, di Franco una cosa che voglio ricordare è la sua grande disciplina nel lavoro di musicista, nel senso che lui tutti i giorni si metteva a lavorare, che ci fosse un disco da fare o meno, insomma. Quindi, diciamo, la prima parte si svolgeva spesso a casa sua, dove aveva un piccolo studio amatoriale, diciamo, di registrazione. Diciamo, 40 anni fa la tecnologia non era così democratica, quindi era molto difficile avere in casa tutti gli strumenti per realizzare un prodotto finito, per cui, diciamo, c'erano degli elementi che ti aiutavano a mettere giù dei provini. Uh-huh. E poi la stessa cosa la manteneva in studio registrazione, in cui lui arrivava molto preparato, nel senso, sì, che c'era tutto scritto, poi, diciamo, con l'aiuto di Giusto Pio, che scriveva tutte le parti, si andava in studio in cui era praticamente l'arrangiamento era già fatto, insomma, non era uno di quelli che in studio sperimentava, uh-huh, sugli arrangiamenti o sulla composizione addirittura.
Certo, insomma, chiaramente, diciamo, sì, dimmi.
No, voglio dire, c'è una persona che ha lavorato molto sulle sue composizioni, nel senso che, diciamo, anche quelle considerate leggere comunque avevano dietro molto lavoro, insomma.
Eh sì, beh, certamente, questo è di sicuro. Tu hai lavorato anche all'opera, no? All'opera di Battiato, Gilgamesh, se non sbaglio.
Sì, e anche Genesi. Ho fatto una voce, uh-huh, recitata. Su Genesi invece mi occupavo della diffusione sonora. La prima volta che al Reggio di Parma, uh-huh, si usava l'amplificazione. È stata un'esperienza molto bella, nel senso che poi i cantanti erano microfonati, diciamo, c'era molta elettronica, c'era l'orchestra, insomma, diciamo, una commissione abbastanza interessante per l'epoca, dove l'elettronica e l'orchestra e i cantanti microfonati non erano consuetudine.
Certo.
Quindi è stato un esperimento che è andato abbastanza bene, devo dire. Siamo stati contenti di quella piccola esperienza.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete, come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you. Especially tonight. Controllori di volo, pronti per il decollo.
Ce lo dicevi poco fa, Saro Cosentino, di quanta ideazione, quanto lavoro ci sia dietro una canzone di Franco Battiato. Questa era No Time, No Space, no? Quindi ci racconti qualcosa su questo brano?
Anche qui, diciamo, è un brano che è apparentemente semplice, però poi se vai a leggere le orchestrazioni e il lavoro che c'è di arrangiamento, sì, è un lavoro abbastanza complesso. Però voglio dire, poi alla fine, diciamo, quello che conta e quello che passa sono, diciamo, la fruibilità, la grande fruibilità del lavoro di Battiato, che anche nella complessità riesce a essere comunicativo, cioè questo è un grande merito, voglio dire, perché tu da musicista lo sai, cioè fare le cose difficili non è difficile, no?
Certo.
È difficile la complessità, renderla commerciale in qualche modo, no? Renderla
certo.
fruibile,
certo, se si comunicativa.
È un grande merito di Battiato questo.
Saro, tu hai lavorato anche, lo dicevamo prima, con artisti stellari, direi, per usare un termine che si utilizza spesso, Peter Gabriel, per esempio, Peter Hamill, con cui lavori, insomma, hai lavorato tanto, no? Ci vuoi raccontare di queste esperienze? So, per esempio, che hai lavorato anche in una sorta di tempio degli studi di registrazione, che è il Real World Studio di Bath, che è lo studio di Peter Gabriel, che è una specie di mausoleo dedicato alla musica.
Sì, è un posto molto bello. Io negli anni 90, diciamo nei primi anni 90, ero spesso in Inghilterra a lavorare, un po' per i musicisti con cui lavoravo, che erano poi del giro di Peter Gabriel, uh-huh. E mi sono trovato spesso a lavorare a Real World. La prima volta sono stato invitato a una manifestazione, si chiamava la Recording Week, che Peter faceva ogni agosto, in cui invitava un po' musicisti da tutto il mondo e si facevano delle jam session. Alcune cose sono finite poi su alcuni dischi pubblicati da Real World, ma era anche un modo per incontrare musicisti di tutto il mondo, insomma, di altre culture. Uh-huh. E alcuni li avevo già conosciuti, per esempio Kuzia Gunnar, che è un flautista nei che aveva già inciso un disco con un'etichetta di Battiato che si chiamava L'Ottava, e ci siamo ritrovati lì a Real World insieme a Michael Brook nel suo piccoletto studio in cui faceva le produzioni per la Real World. Mi piace ricordare i lavori che ha fatto con il Raffaele Ricanzo, dei dischi secondo me ancora molto belli. E quindi diciamo la Real World era un po' il centro di un movimento musicale che si stava creando in quegli anni 90, e quindi diciamo io ho realizzato il mio secondo disco solista lì insieme a alcuni musicisti che giravano in quello studio,
sì.
E poi ho portato Battiato a registrare un disco che si chiama Caffè della Pè,
certo,
a Real World. E poi abbiamo fatto il mix di Gilgamesh e poi diciamo altri lavori, insomma, che negli anni ho fatto sempre lì. Un posto molto bello, uno studio residenziale, che significa che si dorme lì, si mangia lì, quindi diciamo per il lavoro aiuta molto la concentrazione, insomma, non c'è la città, c'è in campagna, insomma. Dal punto di vista creativo è molto stimolante. Comunque.
Certo, io ahimè non ho mai potuto vedere questo studio dal vivo, però insomma mi piace molto andare a guardare gli studi nel mondo attraverso il web, no? E si vedono queste fotografie con degli spazi pazzeschi, no? Sono gigantesco, no? Che cosa aggiunge uno studio di questo livello, di questa qualità, a una produzione musicale? Cioè ha la fama che si merita,
guarda,
diciamo così?
Sì, diciamo che da un punto di vista tecnico meno male gli studi top nel mondo si equivalgono, nel senso che
già.
Se vai a New York o a Los Angeles o a Parigi, voglio dire, gli studi sono tecnicamente tutti allo stesso livello.
Sì.
Quello che cambia un po' lì a Real World è che ad esempio nella big room, cioè quella che viene spesso fotografata, quella stanza molto grande, è uno spazio immaginato in cui la performance e la parte tecnica avvengono nello stesso spazio. La separazione tra il produttore e i fonici con il vetro, e dall'altra parte gli artisti che suonano. E questo in qualche modo per eliminare questa separazione, anche perché molto spesso quando si va a registrare c'è questo vetro che ti separa da chi ascolta.
È vero.
E in genere crea un po' una separazione anche dal punto di vista psicologico, no? Perché uno vede che ride, insomma, soprattutto con i cantanti, no?
È vero.
Delle situazioni di tensione a volte inutili, insomma. E questo è nato proprio per evitare questo, cioè per creare uno spazio unico in cui tecnici e musicisti lavorano insieme.
Certo.
Da un punto di vista sonoro, diciamo, io la prima volta che sono andato a lavorare lì nella sala grande ci vuole un po' a prendere, perché insomma lo spazio è veramente grande, e quindi diciamo l'ascolto ci vogliono un po' di ore per assestarsi con l'ascolto. Però poi diciamo da un punto di vista creativo è uno spazio molto, molto piacevole, ecco.
Certo. Sara Cosentino adesso voglio proporre ai nostri ascoltatori l'ascolto di un brano, secondo me, bellissimo, che si chiama Gaza e che fa parte di un tuo lavoro di cui poi ci racconterai qualcosa. È molto bella, Saro Cosentino, l'idea di esplorare le città attraverso la musica. Voi l'avete fatto in questo nuovo disco, tu sei affiancato da Nicola Lesini ai fiati, ai sax e al clarinetto. È un disco che si chiama More Cities, questa era purtroppo la città che più in assoluto racconta delle terrificanti atrocità, che è Gaza, no? Quindi ti chiedo come è nato questo lavoro e come l'idea appunto di abbinare la musica alle città.
Insomma, sono come tanti piccoli film dedicati alle città, alcune visitate, alcune immaginate, un po' nella tradizione sacariana, di ricordarsi un po', no, quello che è un po' viaggiare anche con la mente e con la musica. nel caso specifico di Gaza, sai, noi siamo musicisti, quindi diciamo di fronte all'orrore possiamo anteporre la musica, no? Ma non, purtroppo non abbiamo altri strumenti, certo, per fermare quello che sta accadendo. Diciamo, cerchiamo di mettere l'accento, di attirare l'attenzione su qualche cosa che se fa riflettere qualcuno grazie alla musica, insomma, credo che il nostro lavoro, insomma, l'abbiamo fatto. È un brano, sì, ti ringrazio per averlo definito bello, insomma, un brano per me abbastanza struggente, nel senso, certo, che racconta una storia che non avrei mai voluto raccontare, insomma, ecco. Avrei voluto raccontare una storia diversa.
Certo, certo, assolutamente. Saro, tu in questo disco dimostri il tuo essere polistrumentista, suoni il basso fretless, le chitarre, tastiere, batteria, Moog, no? E quindi come vivi questa tua pluralità dal punto di vista dell'esecuzione e dell'utilizzo degli strumenti?
Allora, devo premettere che io sono abbastanza mediocre come musicista, diciamo, come strumentista, quindi suono molte cose, tutte abbastanza mediocremente, insomma, non sono... ma veramente, se non sono un bravo tecnico, no, dal punto di vista dell'esecuzione, insomma, ci sono tantissimi musicisti che sono 10.000 volte meglio di me. Cerco di utilizzare quello che mi serve per esprimermi, ma diciamo che non ho la capacità di eccellere in nessuno di questi strumenti. Diciamo, ho la fortuna però di poterne fare uso, insomma, ecco, per scrivere.
Sì, sì, sì. Saro Cosentino, nella tua esperienza naturalmente c'è una parte importante che è legata alla musica applicata, alla musica per il cinema, no? Quindi quando hai avvicinato questo mondo, in che modo, in che situazione?
Allora, io dall'inizio, diciamo, quando ho cominciato a scrivere musica, tutti quanti mi dicevano: ma saresti perfetto per il cinema. Però non mi aveva mai chiamato nessuno fino al 2006. Sì. È stato il mio debutto nella cinematografia, e come molte cose, insomma, fai il primo lavoro e poi soprattutto il cinema è un ambiente molto, molto chiuso da quel punto di vista, cioè se sanno che lo sai fare allora poi ti chiamano, allora poi da lì, insomma, sono nate tante città di colonne sonore, diciamo, ed è un lavoro che mi piace particolarmente perché in qualche modo ti limita. Quindi invece di avere il foglio bianco davanti, insomma, hai una sceneggiatura,
sì,
e quindi lavori all'interno di alcune restrizioni che dal punto di vista creativo sono una benedizione, come ben sai, no?
Certo, certo.
Perché quando diciamo non hai limiti puoi fare qualsiasi cosa e niente, sì, ti perdi, no?
Sì, sì, sì. Beh, poi immagino che una difficoltà nel operare nel mondo del cinema sia che, come dire, tu devi lasciare perdere, in un certo senso, mettere da parte la tua personalità per assecondare invece l'esigenza di un regista o comunque della produzione del film stesso, dei significati del film stesso, è vero?
Sì, è molto vero, nel senso che io cito sempre una frase ispirata a Castaneda che insomma... Fare la musica di un film è devi sognare all'interno del sogno di un altro, no? Che è il regista di chi ha scritto il film. Uh-huh. Quindi, cioè, all'interno tu devi trovare la tua dimensione, però ricordandoti che il sogno non è il tuo, insomma, è quello di un altro.
Di un altro, certo, certo, è interessante. Senti, prima abbiamo parlato di città attraverso appunto il vostro lavoro e ti voglio chiedere invece ora della tua città, diciamo così, d'adozione. L'abbiamo detto prima, tu sei nato a Roma, poi ti sei trasferito a Milano, poi a un certo punto sei giunto a Praga, dove vivi e dove svolgi la tua attuale attività musicale. Come mai hai scelto proprio Praga? Cioè, per un'occasione professionale o altro?
No, una nostalgia mitteleuropea. E poi perché Praga è una capitale, ma ha una dimensione, cioè ha 1 milione di abitanti, è relativamente piccola rispetto alle altre capitali europee.
Sì.
Ed è anche architettonicamente molto molto bella, nel senso che,
certo,
essendo stata poco bombardata, ha tutti gli stili, dal barocco all'art déco, all'art nouveau, insomma, fare una passeggiata qui è sempre molto piacevole.
È bello, immagino.
Poi ripeto, è una dimensione culturalmente molto attiva, però diciamo come dimensioni molto umana, quindi diciamo mi trovo bene, ecco.
Certo, e appunto mi interessa molto sapere qualcosa di più della scena musicale di Praga, no? Com'è organizzata, quali sono i contesti dove viene data precedenza, risalto, importanza?
Allora, qui diciamo ci sono due grandi tradizioni, una è quella jazzistica e l'altra è quella classica. Quindi diciamo molti musicisti escono da queste due grandi famiglie. Ovviamente c'è una scena pop, rock, rock, reggae, però insomma in qualche modo come tutte le cose che sono di derivazione, cioè, mostrano il limite di non avere un radicamento all'interno della cultura ceca. Mm-hmm. Quindi diciamo le cose più interessanti sono nell'ambito jazz, avanguardia, non so, ci sono alcuni artisti che anche durante il periodo comunista sono riusciti ad andare all'estero a farsi sentire, penso a Iva Bitova o anche a altri, insomma. E quindi diciamo sono forse la parte più interessante, ecco, rispetto. Poi vuol dire c'è una tradizione di musica classica, certo, concerti, immagino. Voglio
sì,
dire.
Sì, sì, sì.
Però insomma lì siamo nella tradizione della musica classica, insomma, che è più o meno identica in tutta Europa, ecco.
Certo, naturalmente. Noi concludiamo questo per me piacevolissimo incontro, Saro Cosentino, con un ultimo tuo brano che si intitola You Are the Story. Ci vuoi dire qualche cosa a proposito?
Sì, questa è una collaborazione con Tim Bowness, che è un cantante inglese che faceva parte di un gruppo che si chiamava No Man, e con cui abbiamo collaborato abbastanza spesso e lo trovo una voce molto interessante all'interno del panorama del pop inglese.
Saro, grazie davvero per questo incontro, grazie
a voi,
per essere stati
te.
Con noi. Alla prossima, speriamo di poterti ospitare di nuovo se lo vorrai.
Ma certamente.
Grazie.
Un abbraccio.
A presto.
Ciao. In a world of black and white, I kept the danger out of sight. I spent my days creating lies and found a space where I could hide. Kept the danger out of sight. I keep the danger out of sight. The story that I tell myself.